Iniziamo con una preghiera a questo momento, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Buonasera a tutti, io vedo la gran parte di facce note, ma insomma il mio nome è lo stesso, sono Nicola. Faccio parte della parrocchia di Ponte San Giovanni, insieme a mia moglie porto avanti vari cammini parrocchiali, tra cui uno su tutti, quello della preparazione dei fidanzati al matrimonio. Stasera faccio compagnia a Roberta in questa avventura e cominciamo con questo ciclo di catechesi che è dedicato al credo.
Anche io vedo tante facce e amiche, tante persone che conosco già, sono di Ponte San Giovanni, svolgo qualche servizio in parrocchia, in segreteria, qualcuno avrà avuto contatto con me, insomma così. E in questa avventura con Nicola, in questa prima catechesi, ci facciamo forza a vicenda. Adesso comincerà Nicola, poi ci alterniamo un po' nello svolgimento, insomma, della...
Bene, cominciamo un po' dall'inizio, definendo quella che è una professione di fede, no? È semplicemente una sintesi breve delle verità fondamentali del credo cristiano e risale alla Chiesa degli inizi. È anche detta simbolo, cioè segno di riconoscimento, perché serve un linguaggio comune per arrivare all'unità della comunità in un'unica confessione. Quindi serve anche un contenuto normativo che in qualche modo fondi questa comunità. È anzitutto un segno battesimale. La Chiesa degli inizi era solita battezzare gli adulti, dopo tra l'altro un lunghissimo cammino di catecumenato dove venivano iniziati alla fede cristiana, e il battesimo rappresentava un po' la tappa conclusiva, la porta d'ingresso. E c'era questo segno fatto di ripetute immersioni in acqua, che veniva intercalato dalla professione di fede che veniva fatta recitare ai battezzanti. Quindi immaginiamoci la scena, no? Di queste immersioni e di questi uomini, di queste donne che recitano gli articoli del credo. Durante la storia della Chiesa si sono susseguite numerose versioni della professione di fede, ciascuna in risposta alla specifica esigenza storica che in quel momento la Chiesa doveva affrontare. Nessuna di queste versioni può dirsi totalmente sorpassata o inutile, perché sono una traccia preziosa per ricostruire come la Chiesa è riuscita a trasmettere la fede fino a noi, partendo dall'esperienza degli Apostoli. Durante questo ciclo, diciamo, di catechesi dedicata al credo, noi faremo riferimento alle due versioni in cui fa anche riferimento il catechismo della Chiesa cristiana. Quindi, da una parte il credo apostolico, la forma compatta, il primo catechismo della Chiesa romana, quello che la tradizione della Chiesa fa risalire direttamente agli Apostoli, che lo avrebbero messo insieme, ispirati dallo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, 12 articoli del credo, 12 apostoli, e poi abbiamo il credo che recita celebriamo la gran parte delle domeniche dell'anno durante la messa, che è il credo niceno-costantinopolitano, che scaturisce dai concili ecumenici di Nicea del 325 d.C., prossimo anno sarà il 1700 anniversario, e dal concilio di Costantinopoli del 381. Importanti perché attraverso queste occasioni si posero le fondamenta per chiarire alcune importanti verità di fede, come ad esempio quella sulla Trinità, si contrastarono delle eresie come quella di Ario, e soprattutto importanti perché furono ecumenici, vi partecipò sia la Chiesa d'Occidente che quella d'Oriente. E il credo niceno-costantinopolitano, che noi recitiamo quasi tutte le domeniche, è un testo comune alle confessioni più importanti d'Oriente e d'Occidente anche oggi. Stasera tutto faremo meno che una trattazione teologica sul credo, innanzitutto per la banale motivazione che non ne saremmo capaci, è facile, e poi perché pensiamo che in occasioni come questa sia molto più importante ragionare insieme sull'aspetto salvifico, sul senso. Preferiamo proporvi una riflessione su come sia possibile da una parte varcare la porta della fede e poi soprattutto su come cambia la nostra vita se noi diciamo di sì o di no a Dio. Che cos'è la fede e cosa significa credere? Dobbiamo subito segnalare un rischio enorme da cui dobbiamo un po' guardarci sempre, costantemente nel nostro percorso spirituale, e che rappresenterà un po' anche il leitmotiv di questa catechesi, che è il rischio dell'astrattezza, dell'approccio intellettuale, di fondare una professione di fede sulla carne e non sullo spirito, no? Cincia un po' anche Pietro, e Gesù lo riprese. Perché rischiamo tutte le domeniche di fare una professione a mo' di filastrocca, di quelle che se ti fermi a metà poi non sei in grado di ricominciare, devi ricominciare da capo, perché hai un approccio mnemonico a questa formula. Quando invece la domanda di senso che è posta nel nostro animo esige una risposta estremamente concreta, una risposta che sia in grado di unificarci, perché il nostro animo di default, la nostra carne, è frammentata, è scissa. Viviamo una condizione esistenziale che è enigmatica, perché abbiamo l'assoluta necessità di capire chi siamo veramente, di darci un'identità, o meglio di trovare un'identità. Però è come se avessimo a che fare con un puzzle i cui pezzi sembrano incompatibili tra di loro, perché ci percepiamo allo stesso tempo deboli, precari, bisognosi di aiuto, insufficienti, e d'altro canto però abbiamo anche un senso di preziosità, facciamo contatto con la nostra unicità e abbiamo una sete di infinito, una sete di relazione con l'assoluto, che spesso però non sappiamo verso quale lato indirizzare. Questo spesso si risolve, purtroppo, in una sorta di cortocircuito interiore. Diventiamo un po' schizofrenici, perché nel tentativo di rispondere alla domanda su chi siamo, centrati su di noi, oscilliamo fra due polarità che sono entrambe inautentiche. La prima è quella che contrario guardiamo solo i nostri limiti, la nostra precarietà, la nostra piccolezza. È l'autocommiserazione, no? Stiamo sempre a piangerci addosso. Non c'è mai una soluzione, siamo inchiodati in questa nostra misera realtà umana. La seconda è la risposta diametralmente opposta, ma sempre sbagliata, che è quella della superbia. Cerchiamo di dilatare le nostre caratteristiche positive per cercare in qualche modo qualche lato di forza che ci renda resistenti al mondo, che faccia sì che ci possiamo salvare da soli. E poi siamo tentati di risolvere questa nostra ricerca insaziabile di infinito alla maniera dei pagani. Cioè costruiamo un Dio che è una nostra proiezione e che non fa altro che richiederci sacrifici. Un Dio col quale sentiamo di dover contrattare continuamente per ottenere la sua benevolenza. E d'altra parte è un po' questa la mentalità del mondo, quella con cui si dovevano misurare anche gli apostoli all'inizio del loro discepolato. Come si convertiranno? Chi è che gli mostrerà il volto del Padre? La figliolanza perfetta di Gesù. E la rivelazione aveva bisogno di questa prossimità. Per conoscere veramente qualcuno devi vivere una relazione profonda di amicizia, ci devi passare delle esperienze di vita profonde, significative insieme, devi attraversare delle difficoltà, devi soffrirci insieme, devi litigarci. Chi non ha mai litigato con noi non ci conosce completamente. E la testimonianza di Gesù è fondata nell'amicizia. Potremmo chiederlo a Pietro, no? Alle mille figuracce che ha fatto lungo il suo cammino, ai tanti rimproveri ricevuti da Gesù. E poi soprattutto a quella potente esperienza di misericordia che ha fatto proprio alla fine, quando ha incrociato uno sguardo di perdono nel momento in cui sembrava tutto perso. E sarà poi proprio quello sguardo a innescare in lui la conversione definitiva. La professione di fede che i dodici formulano in occasione della Pentecoste non è certo quindi un'elucubrazione sulla fede, non è il collage di tante opinioni credibili, ben formulate da parte degli apostoli, ma è piuttosto una presa di coscienza che gli era stata donata un'identità nuova. Non proclamavano il credo in una teoria, loro proclamavano di vivere uno stato di figliolanza. Non erano più orfani, erano diventati figli. La loro identità non era più centrata su consapevolezze egocentriche, ma era un riflesso della relazione con Dio. Non c'era più bisogno di inseguire il potere, di essere ossessionati dalla necessità di essere forti, perché sentivano che tutto potevano in colui che dava loro la forza. E da figli, questa è un'esperienza che sarebbe bello provassimo spesso nel nostro cammino di conversione, i loro limiti erano diventati per quella sorta di lettura al contrario che spesso la conversione presuppone, l'occasione per diventare umili, per affidarsi, per diventare tempio dello Spirito Santo. Quello che noi quindi professiamo durante il credo è il sentirsi figli, e non figli qualunque, ma figli di un Dio che ci ama alla follia, che ci ama contro ogni logica. E con un padre così tu non puoi fare trattative. Che trattative vuoi fare con un Dio che dona se stesso? Come solo pensare di potersi meritare il cielo? Il nostro sì alla vocazione di figli di Dio consiste soprattutto nell'accettarne la gratuità. E dobbiamo fare molta attenzione, perché quando il nostro cammino di fede per qualche motivo si interrompe, spesso e volentieri tutto ciò dipende che, nonostante magari siamo impegnati in mille percorsi, in mille servizi, però in realtà non abbiamo abbandonato definitivamente quella pretesa di essere all'altezza della fede, di meritarcela, quando invece la fede è un dono. A te, Roberto.
Professiamo di essere figli, e in effetti proprio la prima parte, la prima frase del credo che noi pronunciamo dice che noi crediamo in Dio Padre onnipotente, prima di tutto. Quindi noi prima di tutto riconosciamo a Dio Padre questa funzione, cioè riconosciamo che nel suo agire, nel suo operare, c'è questa azione di padre, cioè tutto il suo agire è un agire da padre. Tutto avviene sotto l'egida di questo amore di padre. Quindi Dio che fa? Crea la natura, crea tutta la creazione, e in particolare l'uomo, la sua immagine e somiglianza, e lo destina alla felicità eterna, perché crea come padre desidera la felicità dei figli, la beatitudine dei suoi figli. Questo progetto Dio Padre lo realizza poi attraverso tutte le persone della Trinità, perché attraverso la missione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo si realizza la creazione, la redenzione e la santificazione. Quando noi diciamo Padre, noi diciamo, viene da Pater, no? Dal latino Pater, che significa capo famiglia, diciamo di un uomo, di qualcuno che genera, ma siccome la radice del termine viene da pasce, da padre pascere, diciamo anche che oltre che generare, questo padre nutre e protegge. Quindi, sì, questa figura di padre, che è una figura quindi di amore e di protezione e di cura, in Dio si esplica al suo grado massimo. Cioè in Dio abbiamo la paternità perfetta. Quindi Dio ci crea perché ci ama, perché ci vuole, ognuno di noi c'è perché Dio lo ha voluto, e Dio lo vuole e lo cura, lo protegge e lo rende felice nella comunione con Dio. Tutto questo avviene nella libertà dei figli di Dio, nel senso che Dio ci vuole rendere felici e partecipi al suo progetto, ma vuole un'adesione libera, un amore nostro di figli, che sia un vero amore libero di figli, un amore al padre in libertà. Tutto questo ce lo dice la scrittura, ovviamente. Noi già nell'Antico Testamento troviamo che viene presentato questo padre, perché nella Genesi si parla della creazione, quindi di Dio come padre creatore, si parla poi dell'elezione del popolo di Israele a figlio. figlio primogenito, quindi questo concetto di padre c'è. Ci sono tanti brani dell'Antico Testamento che descrivono questa cura e questa amorevolezza che il padre ha nei confronti del popolo di Israele. Ma chi veramente ci rivela tutti i tratti e ci rende concreta questa figura del padre e ce la mostra pienamente è Gesù, che lo fa col suo essere figlio perfetto, con la sua vita, con la sua parola e con la sua predicazione, con le sue opere. In Giovanni 14:9 Gesù dice: chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Non credi che io sono Padre, che io sono nel Padre e il Padre in me? Tutta la predicazione di Gesù ha proprio questa missione di raccontarci il Padre, di spiegarci questo Padre. Pensate che nel Vangelo Gesù chiama Padre 170 volte, lo nomina Padre 170 volte. E la prima cosa, quando ho letto questa curiosità, la prima cosa che mi è venuta in mente è stato il ricordo del ritrovamento di Gesù nel Tempio, che lui già da piccolo, a 12 anni, dice ai genitori: non sapete che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Lo chiama Abba tante volte, quindi in senso di paparino, in senso confidenziale. Per cui un po' la novità che introduce Gesù è, oltre a quella di spiegarci proprio com'è questo Padre, di mostrarcelo, ci invita a una relazione più personale, più intima con questo Padre. Cioè lui parla di Padre mio e di Padre vostro. Quindi con lui questo Padre onnipotente, questo Padre creatore, questo Padre del popolo di Israele diventa Padre mio e Padre vostro. Ci invita a un abbandono fiducioso a questo Padre, avere un atteggiamento che è sì di adorazione come era prima, ma anche di confidenza e di fiducia. Quando Gesù parla di Padre mio, lui indica, vuole sottolineare un po' il legame particolare che ha con il Padre. Ma quando insegna ai discepoli, lui dice Padre vostro. Cioè lui lo svela e insegna parlando ai discepoli del Padre vostro. Gli dice: amate i vostri nemici, perché il Padre vostro che è nei cieli fa splendere il sole, manda la pioggia sui buoni e sui cattivi. Dice: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. Dice: pregate il Padre vostro nel segreto della vostra camera, perché il Padre vostro vede nel cuore. Tutte le volte che insegna, quando insegna, nomina sempre questo Padre vostro e invita i discepoli proprio a avere questo atteggiamento di questa relazione, invita a entrare in relazione e avere una fiducia sconfinata nel Padre. Perché alla fine credere a questo è stare nella relazione con Dio, è stare nella relazione con questo Padre. Perché questo stare nella relazione permette al Padre di cambiare la nostra vita, permette di insinuarsi nella nostra vita e di portare delle modifiche, di renderci felici, di portarci alla salvezza e permette a noi di partecipare alla realizzazione del Regno. Fra le tantissime cose che Gesù ci racconta del Padre, ci dice che ama i piccoli, che difende il povero, la vedova, parla continuamente del Padre, ma noi abbiamo scelto la parabola del Padre misericordioso per ricordarci tutte le caratteristiche di questo Padre. Ora, ovviamente non la leggiamo, il riferimento è a Luca 15:11-32. Io ricordo che quando mi veniva insegnata questa parabola al catechismo, forse già la sigo, andavo alla sigo dalle suore, quindi la sentivo, mi viene insegnata come la parabola del figlio il prodigo. Per cui c'è questo figlio un po' scapestrato che a un certo punto, pensando di riuscire a fare tutto da solo e di bastare a se stesso, se ne va di casa e si allontana dal padre, e quando incontra le prime difficoltà della vita si decide a ritornare. e mi insegnavano che questo era un comportamento che non andava tenuto perché era sbagliato, no? Questo approccio è un po' quello che abbiamo noi normalmente nella vita, cioè noi abbiamo l'attenzione sul figlio il prodigo, noi abbiamo l'attenzione su di noi, siamo ripiegati su noi stessi, guardiamo a noi stessi, guardiamo magari a quello che ci manca, ma se noi fossimo capaci di aprire lo sguardo e guardare un po' più in alto, veramente scopriremo tutta la ricchezza e tutta la bellezza che c'è in questa parabola, che è veramente la parabola del Padre misericordioso. Noi, se alziamo lo sguardo al Padre, scopriamo l'identikit di un Padre perfetto, che non è un concetto astratto, è il Padre nostro, è il Padre vero, è come Dio Padre si comporta con noi nella nostra quotidianità, nel nostro vissuto quotidiano, nella nostra vita. Come Dio Padre con noi. La storia noi la conosciamo, no, del figlio il prodigo. Il figlio minore a un certo punto chiede l'eredità al padre e se ne va via. In questa situazione noi incontriamo un padre che fa? Prende tutte queste sue ricchezze e le divide in due perché ha due figli. Quindi troviamo un padre buono, un padre giusto, che ama tutti e due i figli e che dà a entrambi le stesse cose, gli stessi doni. Cosa mi dice a me nella mia vita oggi? Che questo padre ama tutti, che ci ama indipendentemente da quello che facciamo e da come ci comportiamo e a tutti dagli stessi doni. Questo padre ha un immenso rispetto della libertà del figlio. Quando il figlio piccolo decide di andarsene, lui non fa opposizione, non lo trattiene, non si impone, non è un padrone, non è un guardiano, è uno che ti permette di fare la tua vita, che ti permette di fare le tue scelte, che ti permette di fare le tue esperienze. È un padre che non ha paura nemmeno di mandarti incontro alle difficoltà, perché sa che tu puoi crescere di fronte alle esperienze che andrai a fare. Questo padre è un padre paziente, è un padre che aspetta a casa il ritorno del figlio, è un padre fermo nell'amore, è un padre che aspetta con fedeltà e con fermezza, che ti ama anche quando tu sei lontano, quando tu ti allontani dalla casa del padre, quando tu non sei in comunione, quando tu sbagli, quando tu pecchi. Il padre ti ama lo stesso e ti aspetta. È un padre che quando il figlio piccolo torna, lo vede da lontano perché lo sta aspettando, ma l'unica cosa che fa è corrigli intorno, corrigli incontro, abbracciarlo, saltargli al collo e baciarlo. Quindi questo padre non gli chiede conto di nulla, non lo condanna, non lo giudica. È bellissimo. Commovente, vero amore. È un vero amore che trabocca proprio dal padre. Lui vuole fare festa perché ha questa gioia dentro che deve propagarsi. E è generoso, uccide il vitello grasso perché tutti possano fare festa, per condividere e far rendere tutti partecipi della sua felicità. Guardate che questo è quello che Dio vuole fare con noi, renderci partecipi della sua felicità. Quest'ultima volta, rileggendola qui, io scopro ogni volta una cosa nuova quando leggo la parola di Dio. Quest'ultima volta mi è caduta l'attenzione sul comportamento rispetto al figlio maggiore e mi ha commosso anche questo, perché sentivo proprio come quando il figlio maggiore ritorna dai campi e trova questa festa, e si offende, cioè si infastidisce del fatto che ci sia questa festa per il figlio che era partito. Allora il padre che fa? Dice, il padre uscì a pregarlo. Questo padre ama ciascuno secondo come ha bisogno di essere amato. Questo padre non si dimentica del figlio grande, ma va e lo invita a tornare dentro e a fare festa. Uscì a pregarlo, lo prega, lo supplica. Questo amore di questo padre non ha paura di umiliarsi per avere attorno a sé tutti i figli. Questo è l'onnipotenza di Dio, che poi comunque si ferma, si autolimita, diciamo, di fronte alla libertà dei figli, perché non lo costringe a rientrare, ma lo prega, lo ama e lo prega di rientrare. Questo è un padre che ogni figlio vorrebbe. È la paternità perfetta, no? Abbiamo detto, è quello a cui la paternità terrena, le nostre esperienze di paternità terrena in realtà dovrebbero, a cui dovrebbero aspirare. Poi i nostri padri terreni magari sono molto, molto più difettosi, no? Molto più limitati, e a volte noi appiccichiamo proprio a questa paternità di Dio i difetti che viviamo, le mancanze che viviamo nella nostra paternità terrena. Dio ci presenta, Gesù ci presenta questo padre, ma ci dice non solo questo, tutto questo nella parabola, ma ci dice per esempio che il padre vede nel segreto del cuore dell'uomo. In Matteo 6, ai versi 5 e 8, dice: quando pregate non siate simili agli ipocriti che amano pregare per essere visti. Tu quando preghi entra nel segreto della tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Qui ci leggiamo un invito di Gesù a entrare in una relazione vera col Padre. Dice: quando preghi non fare come farisei, ma mettiti a tu per tu con il Padre, perché ci puoi stare a tu per tu per il Padre, con il Padre, perché il Padre tuo vede nel segreto, conosce il tuo cuore. Tu puoi essere libero davanti a Dio Padre, perché lui conosce tutto di te, conosce i tuoi limiti, conosce i tuoi difetti, conosce la tua storia, conosce le tue aspirazioni, conosce i tuoi progetti. Tu, figlio, davanti a Dio Padre recuperi tutta la tua verità e puoi essere come sei, puoi essere libero senza dimostrare niente, lui non ti chiede niente, ti chiede di essere come sei e di stare in relazione con lui, di fidarti di lui, dialogare e confidare con lui. Il Padre, ci dice Gesù, è provvidente e si preoccupa delle necessità dei figli. Ci sono tante parti del Vangelo che ci aiutano a capire questo. Matteo 6, 31-34, Gesù dice: non affannatevi dunque dicendo cosa mangeremo, cosa berremo, cosa indosseremo. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste sa infatti che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e queste cose vi saranno date in aggiunta. In Luca 12, ai versi 24-31, guardate i corvi, non seminano, non mietono, non hanno ripostiglio né granaio, e Dio li nutre. Guardate i gigli, poi prosegue, guardate i gigli come crescono. Se Dio veste così l'erba del campo, quanto più farà con voi? Non state con l'animo in ansia per cosa mangerete e berrete. Il Padre vostro sa che ne avete bisogno. In Matteo 7, 11. Se voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Quindi Gesù tante volte ci invita a avere una fiducia sconfinata nella provvidenza del Signore. Cioè lui ci dice, del Padre, vivete nella certezza che Dio Padre vi ama e provvede. Vivete nella certezza di essere compresi nel progetto d'amore di Dio. Lui ci insegna a pregare il Padre nostro, quindi a veramente a essere in continua relazione con questo Padre, ad affidargli tutto. Ora, noi nella pratica facciamo qualche difficoltà a mettere questa fiducia in Dio. Noi anche quando preghiamo il Padre nostro, quando diciamo Padre, tante volte non abbiamo tutto questo sentimento di amore, a volte le parole non corrispondono a quello che abbiamo nel cuore, a volte noi abbiamo paura, quando diciamo sia fatta la tua volontà, Don Epicocco dice, dalla difficoltà a dire questa frase io capisco che immagine ho del Padre. Qualche volta noi non abbiamo il coraggio di dire sia fatta la tua volontà, perché abbiamo paura che dietro questa volontà ci sia qualcosa, che magari ci sia riservato qualcosa che ci scomoda. Questa difficoltà a fidarci viene da tanti motivi. Molte volte siamo ripiegati su noi stessi e noi pensiamo di essere i padroni della nostra vita, noi abbiamo tante cose da fare, siamo presi dalla mondanità, siamo distratti da tanto. E questo impedisce, no, di entrare in questa relazione col Padre, di fermarsi e mettersi in relazione. Siamo condizionati dalle nostre esperienze terrene di paternità, dall'educazione, dai nostri limiti, dai nostri schemi mentali, per cui appunto l'abbiamo detto, appiccichiamo a Dio quei difetti, no, che magari sono delle nostre esperienze terrene. Siamo abituati alla logica del merito. Noi siamo cresciuti, almeno io, questa è una cosa che ho vissuto, siamo stati educati a dover fare bene per essere amati, a dover fare qualcosa, cioè a meritarci l'amore. E quindi questo ci rende difficile di entrare in sintonia, ci rende difficile capire l'amore incondizionato e gratuito del Padre, perché noi non ne siamo capaci, quindi abbiamo difficoltà a capire questo amore. Poi c'è un'altra cosa, c'è una cosa che ho letto in un libro di Cantalamessa. Dice lui che nell'uomo c'è anche un risentimento umano, un risentimento verso Dio Padre per il mistero della sofferenza e del dolore. Nel senso che noi non capiamo la sofferenza, non capiamo il dolore e ci diciamo: ma se Dio Padre è così buono, perché esiste il male? Perché esiste la sofferenza? E qui entriamo nel discorso poi dell'onnipotenza, insomma si apre un altro capitolo che vediamo. Però ecco, quello che volevo dire è questo, non ci viene spontaneo fidarsi. Allora, mentre meditavo anche con Nicola, ci siamo detti, ma cos'è che può facilitare questo entrare in relazione? Cos'è che vi può aiutare, facilitare nel provare, nell'avere questa fiducia? E allora adesso vi farò ridere, perché a me mi è venuta in mente una pubblicità che Don Alfonso ancora non era nato, ma una volta c'era un tizio che faceva la pubblicità di un mobilificio, dei mobili agli Azzurri, non so se ve lo ricordate, quindi infatti lui no, e questo qui diceva provare per credere. Allora mi tornava questa cosa, perché mi dice questa cosa, prova a fidarti almeno una volta, prova a fidarti, prova a metterti nelle mani di questo Dio Padre Onnipotente, perché se tu ci provi almeno una volta, sicuramente Dio non ti delude, tu scopri la potenza di Dio e siccome non ti deluderà, la volta successiva sarà più facile provare a fidarti. Alla fine noi non ci rendiamo conto, ma noi viviamo nella nostra vita quotidiana di tutti i giorni, noi viviamo di atti di fede. Vi faccio un esempio, noi tutti andiamo al ristorante, quando andiamo al ristorante ci sediamo e noi abbiamo fede che venga il cameriere e che ci prenda l'ordine e poi ci venga portato il pasto. Quando io prenoto un viaggio aereo, forse direi con la nave, forse io dell'aereo c'ho paura, però quando io compro un biglietto aereo compio un atto di fede, perché io non ho comprato un aereo, ho comprato un biglietto, di fatto metto tutta la mia fiducia nel viaggio che andrò a fare, cioè confido che quell'aereo partirà e mi porterà in vacanza. E che faccio? Cambio la mia vita in funzione di questo fatto. Perché? Perché andrò dal mio datore di lavoro a chiedere le ferie, poi andrò da mio fratello a portargli il gatto, a chiedere se mi tiene il gatto perché io starò via, predisporrò tutto per la mia assenza, e preparerò la valigia e poi andrò fino all'aeroporto. Tutto questo senza aver niente in mano, solo confidando, credendo e avendo fede che partirò con quell'aereo. Allora io mi dico, perché non farlo con Dio? Permettiamo a Dio di cambiare la nostra vita avendo fiducia in Lui. Proviamo a fare quest'atto di fede almeno una volta. Lui non ci deluderà. Ci sarà più semplice se pensiamo che è anche onnipotente. Dio è onnipotente, lo diciamo, lo professiamo, no? Credo in Dio Padre onnipotente. Ora parliamo un attimo dell'onnipotenza. Sembra un discorso facile, no? Perché tutti capiamo che Dio può tutto. Lui crea il mondo, lui crea tutto, crea dal nulla, fa i miracoli, risorge, governa l'universo. Nulla è impossibile a Dio. E fin qui siamo tutti d'accordo. Quello che a noi ci viene difficile è capire come funziona questa onnipotenza, cioè che questa onnipotenza non è arbitraria, ma è un'onnipotenza al servizio dell'amore. Questo è un po' difficile, perché noi siamo tentati a incanalare questa onnipotenza secondo il nostro pensare umano. Cioè, noi vorremmo che Dio facesse certe cose, che Dio ne facesse altre a nostro gradimento. Noi in realtà siamo preoccupati della nostra potenza. Noi usiamo Dio come la macchinetta del caffè, cioè io metto la monetina e lui eroga, cioè questa è la nostra tentazione, no? E lui eroga quello che io desidero, quindi che ne so. Io penso che con la sua onnipotenza lui possa eliminare il mio problema, la mia sofferenza, il mio guaio. E invece la potenza di Dio funziona in modo diverso, cioè noi pretendiamo di farla funzionare secondo la nostra logica, ma Dio ha una sapienza infinita, ha un amore infinito, una sapienza infinita, e la sua onnipotenza non si scinde da questo amore, da questa sapienza. È un'onnipotenza che funziona secondo questi principi. Stamattina io ero un po' in angoscia per fare questa catechesi, no? Perché è soprattutto questo concetto dell'onnipotenza che mi rimane un po' difficile da trasmettere, quello che io ho capito, diciamo. Allora in questa ansia mi sono messa in preghiera, perché quando mi viene l'angoscia io ormai ho... Mi metto un attimo in sintonia col capo. Mentre pregavo mi viene questa parola: Corinzi, seconda lettera di Corinzi, 12:9. San Paolo dice: egli mi ha detto, ti basta la mia grazia. La mia potenza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. Allora io un po' mi sono commossa. Uno, perché sentivo che tanto bene c'avevo questo problema sull'onnipotenza e il Signore mi risponde con una frase sull'onnipotenza e mi dice: ti basta la mia grazia. E già qui mi sono sciolta, perché dice: non fa niente se tu... basta la mia grazia. Questo l'ho sentito come un messaggio per me. Però poi alla fine ci regala questo: la mia potenza si manifesta pienamente nella debolezza. E questa è la chiave di lettura di tutto il funzionamento dell'onnipotenza, no? Che io sto cercando in qualche modo di dare un'idea. L'agire dell'onnipotenza di Dio, l'agire della potenza di Dio, è sempre legato al progetto di amore che Dio ha su di noi. Questo progetto prevede la nostra libera adesione al suo amore. Quindi la sua onnipotenza si manifesta nella nostra libertà. La sua onnipotenza si manifesta come una potenza che non è, come un amore che non è coercitivo, che non ci obbliga, ma che rispetta la nostra libertà. Lui ci sostiene e ci guida verso la realizzazione nostra e del regno rispettando la nostra libertà. Cioè il progetto si compirà, la realizzazione del regno ci sarà, ma avverrà appunto grazie a questa azione onnipotente di Dio che però ci lascia liberi. Ora, la nostra libertà prevede anche che noi possiamo utilizzarla male, utilizzarla senza essere in comunione con Dio, e questo innesca poi il discorso anche della sofferenza e del dolore, perché quando io agisco non sono in comunione con Dio, provoco dolore; quando io uccido provoco male, provoco dolore, provoco sofferenza. Allora, l'onnipotenza di Dio permette di trarre del bene anche dal male. E questo ci dà un gran conforto e una grande fiducia. Al 270 del Catechismo della Chiesa Cattolica dice anche: l'onnipotenza di Dio si manifesta al massimo grado nella misericordia. Nella misericordia di Dio, cioè Dio è potente perché può e decide liberamente di perdonare i peccati, di perdonare il male. Dio usa il peccato e usa i nostri difetti, i nostri limiti per darci, li usa come, diciamo, per entrarci dentro, per darci un'occasione di incontro con Lui e per offrirci la comunione con Lui. Cioè Lui è capace di trasformare il male in bene. L'esempio massimo di questa cosa c'è proprio nella crocifissione. Quando Gesù viene crocifisso si compie il peggiore dei crimini che l'umanità può realizzare, no? Quale cosa peggiore possiamo fare noi come uomini se non uccidere il Figlio di Dio? L'onnipotenza trasforma questa uccisione in un'occasione di salvezza per tutta l'umanità. L'onnipotenza risponde alla crudeltà dell'affronto dell'uomo con un atto di amore inaudito verso l'umanità. Corinzi, prima lettera, versi 24-25. Alla follia della croce Dio risponde con sapienza e potenza incommensurabili. E questo, quando vogliamo dire che la potenza di Dio non ci salva dalla morte, ma ci salva, cioè non ci salva dalla morte, ma ci salva nella morte. Cioè vuol dire che Dio mi salva nella mia debolezza. Dio mi salva e mi rende forte. La sua potenza si manifesta quando io sono debole. Perciò confidare nell'onnipotenza di Dio, questa onnipotenza che è legata a questa paternità perfetta, vuol dire che Dio non mi toglie il problema, ma mi rende in pace dentro il problema, perché io dentro il mio problema so che sono amato da Dio Padre Onnipotente, che avrà cura di me, che provvederà e che comunque le cose avranno un esito che è buono, anche se io non lo capisco. Perché Dio trae bene da tutte le situazioni. Quindi alla fine dire che noi, professare che noi crediamo in Dio Padre Onnipotente equivale a sentirsi liberi, ad essere liberi dalle nostre paure, dalle nostre insicurezze, dai nostri limiti, perché noi sappiamo di essere amati da un Padre premuroso, da un Padre che può tutto, che non ci lascia mai soli e che sta dentro ai problemi con noi. E so che la difficoltà non mi schiaccerà, e so che posso vivere in pace con me stesso e con gli altri, perché mi fido di questo amore e di questa potenza di Dio. non devo più preoccuparmi di essere io potente. Posso essere figlio e posso essere liberamente creatura e non solo, e non pensare di essere il creatore. Ma questo ce lo spiega meglio Nicola.
Ha bisogno di essere calata al centro della nostra esistenza, perché intanto c'è il mondo che prende largamente a prestito, impropriamente, la narrazione biblica, riducendola o a favola o a speculazione filosofica non sempre di gran livello. Quando invece c'è un senso profondo con il quale noi dovremmo fare contatto, c'è un lavoro che solo lo Spirito Santo può fare in noi. È un po' come se tutti i giorni noi fossimo chiamati a scegliere tra due tipi di creazione che rappresentano un'alternativa. La prima è la creazione fatta dalla nostra testa, che genera le aspettative, una serie di prospettive desiderabili che noi ambiremmo a raggiungere, no? Nel nostro presente, nel nostro futuro. E poi c'è la creazione di Dio, che è quella che genera la realtà vera, quella autentica, quella che noi dobbiamo vivere. E professare il credo in Dio creatore significa dire che abbiamo fatto esperienza, in qualche modo, di rinuncia delle nostre aspettative, della creazione indotta dalla nostra testa, per entrare nella speranza divina, per accoglierla. Posso veramente professare questo quando io ho toccato con mano che se è Dio che mi presta i suoi occhi, allora la realtà che mi circonda, la mia esistenza, cambia radicalmente colore. Acquisisce un senso più profondo. Sono capace di cogliere dei significati che prima non vedevo. D'altra parte, riflettiamo un momento su quello che succede con i profeti, no? Che sono quelli che prestano la voce a Dio e che riescono a valutare la loro realtà, la sua complessità con gli occhi di Dio. Perché molte volte riescono ad intercettare un po' le evoluzioni future? Non è mica in virtù del possesso di una sfera magica o perché hanno delle doti di preveggenza, divinatorie. Questo deriva dal fatto che riescono ad entrare così in profondità nella realtà dell'esistenza che ne colgono gli aspetti più intimi, e cogliendo degli aspetti più intimi riescono un po' a capire anche come andrà a finire poi. C'è una domanda preziosa che qualche volta noi dovremmo porci quando facciamo discernimento un po' sulla nostra vita spirituale e non solo, che è questa. In questo momento io ho un animo da creatura o da creatore? Perché la risposta a questa domanda sposta molto i termini del nostro rapporto col prossimo, con il creato e con Dio. Se noi facciamo contatto con la nostra creaturalità, ci sono delle conseguenze automatiche che ne derivano. Se io sono creatura, il prossimo è mio fratello. E quando io guardo un fratello, prima di tutto vedo le cose belle, vedo la sua bellezza. È bello ai miei occhi. I difetti vanno in secondo piano. Quando io sono creatura, il creato è un dono da contemplare. E Dio è un padre, quindi ho le spalle coperte, sento una fiducia che non viene da una falsa consapevolezza delle mie caratteristiche positive, ma appunto viene dallo spirito. Sono al centro di una serie di relazioni che nutrono la mia esistenza, mi donano una vita nuova, un'identità nuova. Ho un ruolo, una vocazione. Faccio parte del disegno di Dio. Farsi creatori, queste relazioni le distrugge. Perché un po' specularmente nel ruolo di creatore succede che io posso disporre della vita degli altri, che devo asservire alle mie aspettative. Posso uccidere, con buona probabilità, non fisicamente, ma trattando male gli altri, denigrandoli, oppure con la forma più subdola, magari con una fredda indifferenza. Il creato lo devo possedere, perché se sono così intento nel definirmi, nel capire chi sono con le mie forze, è molto probabile che io mi identifichi con ciò che ho. Sono le ricchezze che mi posseggono e non sono io a possederle. Sono orfano, cercherò vanamente tutta la vita di salvarmi da solo. E tutto diventa un mezzo da servire a qualche mio scopo. Tolgo a tutto la dignità di essere un fine, anche a me stesso. E noi facciamo esperienza tutti i giorni, certe volte siamo noi i protagonisti in negativo, certe volte è il nostro prossimo, ma chi non è sostenuto dalla fiducia del Padre, chi non fa contatto con l'essere creatura, diventa un po' insopportabile. Tutto è potenzialmente un'occasione di malinteso, di attrito. Pensiamo ai rapporti più comuni, pensiamo al rapporto matrimoniale, quanto è difficile andare avanti con un coniuge che è alla continua ricerca di conferme su chi è, che ha un bisogno, diciamo, di trovare la sua identità, non è maturo. Diventa una guerra di logoramento senza fine. Oppure pensiamo a che macigno possono costituire le aspettative nel rapporto genitore-figlio. È la cosa forse più comune al mondo, no? I genitori che proiettano i loro desideri sui figli, magari le loro frustrazioni per ciò che volevano essere e non sono riusciti a realizzare, e a quanto è difficile da figli sottrarsi a queste proiezioni. Può occorrere una vita intera per uscire dalla casa del padre. E queste parole ci fanno pensare ad Abramo, che è il modello di fede che ci propone l'Antico Testamento, quella fede che poi verrà realizzata concretamente nel senso più alto da Maria con il suo sì. Ecco, se noi pensiamo ad Abramo e contempliamo l'aneddoto del sacrificio di Isacco, possiamo veramente scrutare in che modo Dio si rivela, qual è la sua pedagogia, che non ha uguali e che supera qualsiasi nostra forma di sapienza. Perché siamo di fronte all'affidamento di un uomo che tutta la vita ha desiderato la cosa più bella che si può desiderare, un figlio, una discendenza, che finalmente la ottiene e che si sente rivolgere dal Signore una richiesta che la carne non può accettare, non c'è niente da fare. Quando noi leggiamo questa storia ci ribelliamo intimamente, non possiamo accogliere una richiesta del genere. Abramo lo fa e tutto il racconto attesta una fiducia esemplare verso il Signore. E quello che succede nel finale rappresenta un miracolo, ma non perché compare l'ariete e il povero Isacco se la può risparmiare. Il miracolo sta nella ridefinizione totale del rapporto di paternità e di figliolanza tra Abramo e Isacco, perché attraverso la sua obbedienza Abramo ha ucciso le aspettative che aveva sul figlio, riesce ad innestare la sua paternità nella speranza divina. Per grazia eserciterà una paternità che possiede i tratti perfetti della paternità di Dio. Può esserci un regalo più bello da fare ad un padre e che un figlio di riflesso può ricevere? Allora, concludiamo un po' questa catechesi provando a fare una sintesi estrema e dicendo questo, che camminare nella fede significa fare un percorso di purificazione del cuore che presuppone togliere alcune cose. La prima è il turbamento della ricerca di una identità, perché è la comunione con Dio a donarmi una vita da figlio. La seconda cosa che bisogna togliere è la nostra bramosia di potere, perché confidiamo in Dio onnipotente. La terza è l'ansia, la pretesa di vedere che le mie aspettative vengano realizzate, perché il creatore è Dio e non la mia testa. Quando questo si realizza, succede che io sono un uomo libero, una donna libera. E quando professo che Dio è Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, io professo una scelta libera, una scelta di figliolanza che cambia radicalmente la mia vita e il mio cuore. E grazie a tutti. Se ci sono domande, altrimenti facciamo una preghiera e andiamo in qualche posto un po' più caldo. Va bene. Chiudiamo con un'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria.
Piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei grazie e buonanotte a tutti.